Buongiorno a tutti e benvenuti a Senza un briciolo di Tesla. Oggi ci vedete in formazione più o meno rimaneggiata e avete una nuova persona che introdurrà gli argomenti. Sono io, Cristiano. Innanzitutto vorrei salutare Francesco, il nostro Smugol, che probabilmente ci ascolterà con il ghiaccio sulla testa perché è influenzato, però settimana prossima ci sarà. E vorrei salutare Ale.
Ciao ragazzi, avete visto un podcast ad assetto variabile, siamo diventati,
E
vedi? A seconda delle situazioni.
poi vorrei salutare Andrea che come al solito fa da regista e fa da super tecnico.
Ciao a tutti, hai introdotto male Ale, devi dire che super capo supremo universale mondiale.
Il nostro Dottra Ginge Loopman, super capo direttore mega galattico.
Grandissimo,
Ho capito, perfetto.
esatto.
Perciò.
Ma così non si ha dividendi, capisci? Abbiamo dei dividendi, auti dividendi che.
Cavolo, non posso, non devo mandare fattura, anzi, sarò io a dover pagare questo mese.
Di cosa parliamo questa settimana? Visto che hai fatto la scaletta, introducici.
Sì, ho fatto una scaletta con un po' di argomenti da trattare perché ce ne sono parecchi, anche questa settimana andremo a parlare di intelligenza artificiale,
Sì.
poi andremo a parlare di Tesla Vision e di FSD, andremo a parlare della presentazione del nuovo Tesla Store a Verona, andremo a parlare del Semi. E andremo a parlare dell'aumento di prezzi sulla Y in Cina. Questa
Ottimo.
più o meno è la scaletta. Beh, chiaramente non mancherà l'angolo del Cybertruck, perché ormai di ora in ora si susseguono voci, video, test. È un po' come in Fantozzi, anche qui le voci a volte diventano incontrollate, perciò. Questi saranno gli argomenti di cui andremo a parlare.
Ottimo, quindi da dove partiamo? Da dove vogliamo partire,
Ma direi che l'intelligenza artificiale, visto che l'hai introdotta, e visto che è un tuo must, visto che hai anche un podcast, che sono rimasto indietro di
Avevo.
qualche puntata, devo dire. Avevi, è già finito? Ho rotto le balle. O è finito l'argomento?
Raccontiamolo un attimo. Io ho iniziato un podcast quest'estate perché Ale giustamente si fa le ferie d'estate, no? E siccome mi mancava questo podcast senza un briciolo di Tesla, ho detto: ma sai che c'è? Me ne faccio uno nel frattempo che Ale torna dal mare, dalla spiaggia. Però è durato, diciamo, l'estate. Quindi per adesso sono in fermo pesca, ecco, chiamiamolo così, e non pubblico più niente. Però, sinceramente, scusa, dici?
No, prego, prego. Sei in fase di ripopolamento come i pesci.
Esatto, devo un attimo ripopolare le news, le novità per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e devo essere sincero, io non so di che cosa andremo a parlare per l'intelligenza artificiale, quindi se qualcuno vuole introdurre l'argomento e poi magari lo commentiamo insieme, è meglio, mi sa.
Certamente, assolutamente, perché è uscita una notizia in settimana che dice che Elon sta valutando di incorporare il suo sistema di intelligenza artificiale Grok sulle Tesla per aumentare le funzioni della macchina, della vettura e di conseguenza per dare un'esperienza ancora più completa al fruitore. Penso che sia una notizia abbastanza importante, no? Perché siamo sempre fregiati del fatto di avere delle vetture quasi pensanti e adesso avere un'intelligenza artificiale che gestirà un pochino tutto potrebbe essere un passaggio successivo per avere effettivamente una macchina che funziona.
Sì, allora, Grok, per chi non lo sapesse, è tipo un chatbot, adesso definirlo così per gli esperti del settore è un po' riduttivo, qualche esperto del settore sarà morto dopo questa mia affermazione. Comunque, in ogni caso, è un similare di ChatGPT, ovviamente ce ne sono diversi, nell'ecosfera, diciamo, dell'intelligenza artificiale, c'è quello di Google, quello di Grok, appunto, quello di Elon, c'è ChatGPT che è l'originale, chiamiamolo così. E quindi immagino che questa tipologia di intelligenza artificiale verrà integrata all'interno delle Tesla ad aiuto, diciamo, del guidatore o comunque delle persone all'interno della vettura per diverse tipologie di task e di funzionalità. Adesso non so se avete letto a tal riguardo per cosa vorrà essere integrato.
Sì, allora dice che per avere una interazione sempre più naturale tra uomo e interfaccia.
Perfetto.
e soprattutto anche per essere utilizzato sui robotaxi. Essere utilizzato sui robotaxi siccome parlavamo della potenza di calcolo di Tesla, questo articolo diceva che molto probabilmente anche il Grok e questo tipo di sistema aiuterà a sfruttare la potenza di calcolo non utilizzata delle Tesla, perciò nel momento in cui le nostre macchine saranno ferme in parcheggio, ci sarà la possibilità di utilizzare la potenza di calcolo delle nostre macchine per collegarsi per esempio al SETI e ad altre, come posso dire, siti internet che fanno ricerca, che hanno bisogno di costante potenza di calcolo. Questa è il proposito che Elon ha condiviso, e quindi uno avere una interazione uomo-macchina ancora più naturale rispetto a quella che c'è adesso, perché diciamo che al momento le nostre macchine, a parte alcuni comandi, non abbiamo un'interazione uomo-macchina fluida, nel senso non possiamo dirgli ascolta, fammi partire il lavavetri alla velocità 4. In questo momento lo puoi fare, però digli attiva lavavetri velocità 4. Cioè, quello che manca al momento è proprio uno speaking naturale. E quello che vorrà fare, verrà fatto, è proprio utilizzare Grok anche per quell'utilizzo.
Sì, diciamo che abiliterà, come dicevi tu giustamente, una conversazione più fluida, del tipo magari rimarrà ovviamente tutta quella parte tipo abilita a livello 4 o i tergicristalli, ma magari gli si potrà anche dire, lui capirà un po' magicamente, tipo buttami, gli dici proprio buttami i tergicristalli a manetta, e lui capisce che devi metterli alla massima velocità. Cosa che normalmente, se non è programmata all'interno dell'intelligenza artificiale, e comunque posso fare un esempio che penso funzioni ancora, se gli si dice ho freddo al culo, alle chiappe, mi pare che parta il riscaldamento dei sedili, che è sicuramente una cosa che Tesla ha previsto in fase di programmazione del riconoscimento delle frasi che lui capisce, però poi sarà un po' più generico, quindi magari una frase che non è specifica, ecco, questa sarà la grande differenza, sarà comunque in qualche maniera interpretata e sarà poi, come dire, attuato il comando, anche se non sarà veramente molto specifico. Oppure potrebbe anche essere che questa nuova intelligenza artificiale abiliti dei multicomandi, del tipo gli potrei dire buttami i tergicristalli a manetta e alzami il riscaldamento, cosa che normalmente in questo momento non si può fare, perché devi ovviamente dare i due comandi in maniera separata, netta, quindi esatto, sequenziale. Prima gli dici accendimi il riscaldamento dei sedili, e poi una volta che ha attuato effettivamente il riscaldamento, poi digli accendimi i tergicristalli, cosa che ovviamente non è facile, non è veloce, nel senso che ci metti meno a farlo direttamente tu dal tablet che a dirgli i comandi in maniera sequenziale. Ma se abilitiamo il multicomando, allora comincia a diventare più efficiente, più veloce, magari il linguaggio naturale.
Sì, sono d'accordo. Sarebbe una bella evoluzione rispetto ad ora, proprio perché in tante occasioni è molto più semplice cercare a menù il tasto e selezionare la funzione piuttosto che ripetere il comando. Quale come la vedi?
Allora, ci sono anche applicazioni un po' più ampie, secondo me, tipo portami in un ristorante di sushi all you can eat con delle buone recensioni, più vicino, e quindi lei deve capire cosa fare. Quello che mi viene da chiedermi è: sarà inside o sarà offline o online, cioè sarà come Siri, che se non ha linea, a parte che Siri è stupida come una capra, però che se non ha linea non funziona, e quindi la potenza di calcolo di richiesta è al di fuori della macchina, o utilizzerà i processori neurali che usa la macchina per autopilot, che questo però da un lato ovviamente lo rende utilizzabile in qualsiasi situazione, posto che magari ovviamente poi la ricerca dei dati che le servono la fa comunque se ha linea, per esempio quella del ristorante. Dall'altra parte ci sono due aspetti da tenere presente, perché se la macchina cede la sua potenza di calcolo per qualsivoglia utilizzo che Tesla ne può fare, la macchina resterà sempre in stato di wake, sveglia, e quindi consumerà energia. Oltretutto consuma anche potenza di calcolo del processore atto all'autopilot. Un domani che arriva il full self-driving in Europa, ovviamente chi ha un processore come quelli dell'hardware 3, non so quanta capacità sarà utilizzata, se sarà il 90%, bisogna capire come fanno a starci dentro anche, no? Perché magari, che ne so, insomma c'è da capirlo. Io ero stato critico, se vi ricordate, nel podcast quando dicevamo, cavolo, anche per il tergicristalli che bastava un sensore da 3 euro cinese, l'hanno demandato al processore neurale, dandogli del lavoro in più, che magari un domani potrebbe invece essere necessario per la guida autonoma. Ecco,
quindi... Ma guarda, io credo, ti rispondo per come la farei io, lato tecnico. In questo momento non è, tu devi richiedere la funzionalità, no? Devi premere la rotellina per iniziare la conversazione con l'auto, no? E da quel momento allora c'è la parte di intelligenza artificiale, anche in questo momento, seppur più stupida di quella che si presuppone sarà con Grok, c'è comunque un sistema che riconosce il tuo vocale, lo traduce, cerca di capire il comando e poi lo attua, no? Questo è il processo, quindi tu premi la rotellina e da quel momento, diciamo, una parte della potenza di calcolo viene, come dire, dedicata a questo task. Non credo che cambierà, nel senso che non credo che arriveremo mai a dire ehi Tesla da dentro l'abitacolo, perché è talmente conveniente la pressione della rotellina che fin tanto che non verrà tolta la rotellina, ergo il volante, non credo che questa cosa succederà, cioè non credo che ci sarà un altro modo per chiedere e mandare un comando alla Tesla, no? Quindi non mi preoccuperei molto per quanto riguarda la capacità di calcolo che verrebbe meno, ecco, chiamiamola così, per quanto riguarda l'attuale, come dire, capacità che abbiamo sulle vetture, come dicevi tu, hardware 3 o vecchie. E quindi sotto questo punto di vista sono abbastanza tranquillo, io non credo. Poi per quanto riguarda invece la parte che chiedevi, sarà in cloud o sarà on the edge, si dice, quindi nella parte finale, no? Nelle nostre vetture. Credo che gran parte del lavoro potrebbe essere tranquillamente fatto all'interno delle nostre auto, perché la potenza di calcolo c'è, lo spazio richiesto, perché uno dei problemi di queste intelligenze artificiali è anche lo spazio richiesto a livello di disco e a livello di memoria, non credo che sarà così onerosa, ecco, la richiesta di, come dire, di capacità di calcolo e di risorse da necessitare assolutamente di una connessione internet per attuare quelle funzionalità. Può essere che alcune delle cose vengano, come dire, sparate in cloud, oppure può essere che la maggior parte delle funzionalità vengano sparate in cloud se c'è connessione, se non c'è connessione comunque funzionino. Come funziona, come è successo per Tesla, no? Per l'autopilot, gran parte delle cose vengono poi mandate direttamente a Tesla, perché così poi Tesla riesce a migliorare l'intelligenza artificiale e poi viene diciamo migliorata iterativamente grazie a noi, di fatto, che la utilizziamo, e poi a un certo punto diventa talmente buona che secondo me sarà così. Se c'è connessione via di internet, se non c'è connessione funziona comunque, Però via di internet solo per un motivo di miglioramento dell'intelligenza artificiale, non per un motivo
è
tecnico.
Chiaro?
Mi stavo figurando uno scenario, no? Quando ti dicevi finché c'è il volante c'è il pulsantino, no? Immaginati un domani che in qualche modo il pulsante lo toglieranno e quindi la macchina sarà in ascolto continuo, come succede ad esempio con Alexa, tanto per dirne una, no? Che magari ci sono... Oh, è arrivato un aggiornamento, adesso poi lo scarico. Il 38.6 per la cronaca. E in ascolto continuo, immaginati marito e moglie in macchina che stanno litigando e la macchina che prende le parti di uno dei due, fantastico, sarebbe meraviglioso.
Appunto, chiamate, cioè, sembra che abbiate bisogno di un psicologo matrimoniale, come si chiama? Quelli di terapia di coppia, ecco. Beh, volete che vi porto dal primo vicino?
È chiaro che secondo me l'utilizzo principe di questa intelligenza artificiale applicata a Tesla sarà per il robotaxi, perché tutto quello che, ma parlando di volante, no, già solo la mancanza di volante è un qualcosa che presuppone un sostituto, e quindi nel momento in cui la persona andrà salirà in macchina, dovrà avere una maniera semplice e naturale per chiedere al robotaxi di portarlo da Carlo Cracco a Milano.
Certo.
Paro, no? Perciò ecco perché io dico che, almeno a mio modo di vedere, il fine sarà quello di rendere effettivamente operativo il robotaxi.
Certo. Sì, beh, sì. Quello penso che sia il gol finale della partita di calcio che si sta giocando con tutti gli altri produttori di auto.
Sì, sempre che FSD funzioni.
Poi bisogna scommettere, qua le scommesse sono ben accette.
No, ma pensa se Andrea, invece di fare la scommessa con noi, faceva una causa, forse gli andava meglio.
Veramente, forse riusciva a portare, se fosse stato in Inghilterra sarebbe anche stato in grado di portarsi a casa circa 7.000 sterline, su per giù, quasi 8. Non so se avete letto la notizia di un accordo, prima di arrivare alla causa, tra Tesla e un utilizzatore, per via del fatto che l'utilizzatore nel 2019 ha comprato una Model 3, se non erro, con FSD. Siamo nel 2023, quasi 2024, ed FSD non funziona. Non funziona, di conseguenza il cliente insoddisfatto ha prima mandato una mail a Tesla dicendogli: sentite, voi dal 2019 che mi promettete di farmi funzionare FSD al momento non funziona. Siccome nel momento, quando io ho firmato un contratto in cui c'era scritto che se io non ottengo quello che mi viene descritto e messo per iscritto e firmato, posso richiedere il rimborso, ragazzi, mi avete causato un, tra virgolette, danno non fornendomi oppure tenendomi impegnati i soldi per l'FSD, perciò mettiamoci d'accordo, perché altrimenti si andrà davanti alla corte. Inizialmente Tesla ha nicchiato, perciò ha risposto dicendo: guarda, è una feature che verrà implementata a breve, perciò non riteniamo di doverti rimborsare alcunché. Al che il cliente non si è perso d'animo e ha avviato l'iter per la presentazione di una causa, perciò è andato al tribunale della sua zona, è stato spostato ad un altro tribunale. A quel punto Tesla si è messa in contatto con il cliente dicendogli: ok, va bene, facciamo così. Evitiamo di fare una causa, io ti rendo le 5.800 sterline che tu avevi pagato per FSD più 2.800 sterline per un rimborso di interessi e quant'altro. E questo, a mio modo di vedere, è stato fatto per evitare di creare un precedente.
Certo.
il momento in
In
cui
realtà il precedente l'ha creato comunque, solo che non a livello legale.
Esattamente. Infatti la mia considerazione è: quante persone che non sono soddisfatte di FSD adesso si appelleranno a questa a questo accordo stragiudiziale per richiedere il rimborso dei soldi che hanno messo, che hanno impegnato il momento della sottoscrizione del contratto? È un bel autogol. Cosa ne pensate?
Che doveva arrivare prima. Qualcuno doveva pensarci prima, nel senso che effettivamente sono passati 4 anni, se non di più, da quando Tesla ha cominciato a promettere l'FSD. Quindi mi sembra quasi strano che non ci sia stato un precedente, scusate il gioco di parole, precedente a questo, perché giustamente le persone dicono: senti, io ho pagato di una cosa, non riesco a sfruttare questa cosa, mi sembra anche giusto che richiedere rimborso, tant'è vero che Tesla poi è stata condiscendente, gli ha ridato indietro i soldi più un piccolo interesse, come dicevi tu. Secondo me è corretto, nel senso, se Tesla non è in grado di promettere in maniera efficace l'uscita di una funzionalità che io però ho già pagato, a una certa le persone si stancano, giustamente. Quindi, ecco, non mi aspetto che ci sarà una marea di altre persone che seguiranno l'esempio di questa persona inglese, se non ricordo male. Non mi aspetto che ci sarà una marea di rimborsi a seguire di questo, però comunque serve da monito Tesla, perché, come dicevamo e dicevi giustamente anche tu, se dovesse esserci, ecco, insomma... O affronterà una casa Tesla, oppure, che perderà probabilmente, quasi sicuramente, oppure dovrà rimborsare tante persone, perché effettivamente FSD ad oggi ancora non funziona, che se ne dicano. E comunque noi vediamo sempre nuovi aggiornamenti che portano il miglioramento nel fare le curve, nella gestione del traffico, nella gestione di questo e di quest'altro, ma non manca ancora quel qualcosa che ci permetta di dire: siamo arrivati. Siamo effettivamente arrivati a quello che è la definizione dell'acronimo FSD, Full Self Driving, guida totalmente autonoma. Manca.
Diciamo che è vero che la situazione nostra dell'Europa è molto diversa da quella degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è vero che non è una guida completamente autonoma, ma ci va molto vicino. Da noi siamo allo stato dell'arte sostanzialmente identico a 3 anni fa, più o meno. Tant'è che una persona come poteva essere Andrea a suo tempo, che credo 2019 la tua prima,
sì, sì, sì.
Andrea?
Sì, sì.
2019 acquista una macchina pagando, tu avevi fatto avuto un caso un po' diverso, però sì. Mettiamo che avessi pagato per intero full self driving, la macchina a oggi avrebbe quasi 4 anni, quasi 5 anni, quindi poteva essere già quasi alla fine della vita del veicolo, se utilizzata molto,
certo.
E è chiaro che io dico: ma per cosa li ho pagati quei soldi lì? Che, cioè, ok, domani, 2x, poi alla fine si va avanti e io non ho usufruito di una roba che ho pagato. Quindi sicuramente dal punto di vista legale il problema c'è e è venuto fuori, è venuto in qualche maniera a galla. Chiaro, da noi non sono tantissimi quelli che hanno acquistato il full self-driving, però il problema c'è. Ora, quantomeno Tesla avrebbe, secondo me l'avrebbe risolta a monte dicendo: ok, io ti vendo questa cosa qua, me la paghi nel momento in cui te la renderò disponibile, cioè me la prenoti sostanzialmente a un prezzo inferiore a quella a chi la comprerà dopo, perché ci hai creduto prima, ma non te la faccio pagare ora che non ce l'ho da dartela, no?
Chiaro.
Al massimo sul discorso invece dell'enhanced autopilot, quello poteva avere invece un senso, perché quella è la funzione che ti vendo e quella che paghi, no? Un'alternativa potrebbe essere dire: signori, chi l'ha acquistata quantomeno la potrà portare in tutte le sue future Tesla, perché allora diluisci, no, il tempo in cui non hai usufruito. Domani ne usufruirai e ne usufruirai per sempre. È un po' quello che si fa con gli early adopter, perché è vero che da noi costava di meno che negli Stati Uniti, ma al di là che sul di meno è relativo, perché poi andrebbe confrontato con la capacità quale di cui acquista, il concetto di costo, non è solo il quanto costa, ma il quanto impatta. Ma potrebbero essere, invece in realtà hanno ignorato totalmente il problema fino ad oggi, totalmente. Tant'è che hanno offerto, l'accordo stragiudiziale lo offri non tanto per pensare di aver torto, quanto appunto per non creare un precedente. Tant'è che hanno chiesto la non pubblicizzazione della cosa, no? E infatti c'è su tutti i giornali, però, però adesso lì sarebbe interessante approfondire, però insomma qualche pestata l'hanno fatta, ecco, sicuramente.
Ecco, sarebbe curioso però a questo punto, visto che gli hanno proposto l'accordo di non divulgazione, o comunque insomma di non divulgare che questa cosa, questo accordo era stato fatto, sarebbe curioso sapere se ci sono stati altri casi che effettivamente nel passato sono stati simili a questo, quindi dove la persona ha ricevuto un rimborso più una compensazione, diciamo, del disagio, che però effettivamente sono rimasti sotto traccia perché non sono venuti fuori alla luce, ecco. A questo punto potrebbe esserci stata questo precedente, ecco, di cui noi non sappiamo nulla perché effettivamente è rimasto nascosto fino ad ora.
È molto probabile, è molto probabile. A parte che io sono molto favorevole al discorso del poter portare l'FSD oppure anche di NAS da autopilot da una vettura all'altra, per due ragioni. Uno, perché in questo modo tu fidelizzi il cliente, cioè il cliente spende i soldi una volta, dice ok, va bene, io spendo 3.500 euro, 3.800, adesso non mi ricordo quanto costa l'NAS da autopilot in questo momento, mi pare 3.800. Io spendo 3.800 euro per avere le NAS da autopilot quando Tesla Vision andrà come Dio comanda, però me lo posso portare, mi sono comprato una licenza, non mi sono comprato l'hardware, e quindi la licenza io me la posso spostare da una macchina all'altra. Quindi questo mi spinge a rimanere in Tesla, ed è un vantaggio che non è da poco, perché ti permette di ammortizzare il costo dell'acquisto in, dipende, 3, 6, 15 anni, no? Dipende da quanto tieni le due macchine a questo punto, non più la macchina singola, ma anche, per esempio, nel tuo caso, Andrea, tu sei alla tua terza Tesla. Se avessi avuto la possibilità di spalmare il costo dell'FSD anche su questa macchina, avresti pagato un canone veramente, 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 certo, basso, no? E mantenendo sempre un motivo per rimanere in Tesla, anzi con in più un miglioramento delle performance di NAS Autopilot oppure FSD nel corso del tempo, perciò ti avrebbero fatto apprezzare anche questa possibilità. L'avere trattare le NAS da autopilot, secondo me, come un sedile, un interno in pelle, un optional qualsiasi, secondo me non è molto, non calza molto, a mio modo di vedere.
Poi ci sono mille soluzioni mediane, tra le due estreme, tra non poterlo portare e portarlo a gratis, perché che ne so, puoi dirmi, hai pagato 7.500 euro, compri un'altra Tesla con 1.000 euro, faccio per dire, ti porti il tuo...
Sì, c'è, chiaro.
Però ha giustamente un valore anche la fidelizzazione del cliente. Ora ci sono delle praterie, però, perché a quante persone lo devono ancora vendere? Tante. Un domani magari che il mercato è saturo, ci può stare che loro dicano vabbè, però ci devo continuare a guadagnare, non è che posso pensare che tutti hanno una Tesla, il mondo ideale, tutti hanno una Tesla, tutti hanno Full Self Driving e io continuo a svilupparlo, ma in realtà non ci sto guadagnando,
certo.
Entra niente, quindi ci sono mille soluzioni negli Stati. Adesso non so neanche, ora che mi viene in mente, a che punto stia negli Stati Uniti il discorso del mensile,
non so,
perché se ne è parlato per mesi e era stato anche attivato, mi pare, però da noi sicuramente non ce n'è traccia dell'abbonamento mensile, e ha senso che non ce l'abbia, cioè, però sì, insomma, qualche nodo sta venendo al pettine, ecco.
Ecco, Bertasloro fa una domanda in chat dicendo: lo stesso discorso si può fare con il confronto sensori ultrasuoni barra vision, non è un accessorio con un prezzo esposto? Attenzione però, perché adesso non so esattamente all'inizio, ma in questo momento, meglio, quando ho preso l'ultima Tesla, quindi stiamo parlando di agosto, luglio, adesso non ricordo esattamente quando era di quest'anno, nel momento in cui andavi a ritirare l'auto, adesso non ricordo esattamente in che punto del processo di acquisto della vettura, c'era una bella pagina che diceva: attenzione, questa auto è fornita solamente di sensori vision, chiamiamoli così, non hai sensori ultrasuoni, quindi alcune delle funzionalità bla 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 non funzionano, sei sicuro di volerla ritirare? Sì, allora accettavi, diciamo, una specie di disclaimer, sapendo che quello che andavi ad acquistare non era una macchina completamente funzionale. Probabilmente remori del fatto che magari c'era stato qualcuno che si era già lamentato e a cui hanno dovuto già compensare qualcosa, chi lo sa. Ha detto: bello che ci mettiamo un bel disclaimer qua.
Può essere, può essere, anche perché mi riallaccio alla domanda per introdurre un punto proprio relativo al Tesla Vision, perché in questo momento, da quello che si vede su internet, Tesla Vision si potrebbe, con Tesla Vision si potrebbe aprire un corner del bene ma non benissimo. Esempio, ho trovato su internet un post di un utente che, parlando della nuova Model 3, dice: sì sì, la Model 3 è comoda, molto comoda, la Highland è più silenziosa, più efficiente, tutto quanto, però Tesla Vision fa schifo. scriveva lui. Un altro si lamentava del fatto che Tesla Vision su Model X non facesse aprire completamente le portiere. Per chi di voi non lo sa, Model X ha la possibilità di far aprire in automatico le portiere, cioè io mi avvicino un po' come nelle macchine che hanno la rilevazione via radio della presenza del radiocomando e fanno sbloccare le portiere. Tesla Model X in questo caso fa aprire automaticamente la portiera davanti, ma la fa aprire completamente. Il fatto che Tesla Vision, che su Model X non ci siano più sensori ultrasonici e l'implementazione di Tesla Vision fa sì che volontariamente proprio Tesla ha impostato una funzione che nel momento in cui la portiera si apre solamente di 10 gradi. Perciò si apre un pochino e poi l'utilizzatore deve aprirla completamente. Perché? Perché non è in grado di capire a che distanza c'è un muro, semplicemente, no? E per di più, questa funzione limitata ha anche una conseguenza sulla chiusura, perché avendo poco angolo di apertura, apre solo 10 gradi, la forza necessaria che il, penso sia un pistone, deve applicare per chiudere la portiera non è più sufficiente a far chiudere la portiera in maniera automatica, perciò bisogna intervenire sul pulsantino oppure premere il pedale del freno per far chiudere, aprire e chiudere nuovamente la portiera. E questo è anche riproponibile sulle ali di gabbiano.
Certo.
Perciò bene ma non benissimo con questo Tesla Vision, perché
direi male non malissimo, più che bene non benissimo.
esatto. Noi, sul nostro gruppo vi ho mandato delle foto di una Model Y di fianco al mio ufficio, targata GP, perciò nuova, senza Tesla Vision, con già una bella grattata davanti e una bella grattata dietro. Perciò a volte io non ho capito sinceramente perché Tesla si sia basata solo ed esclusivamente su Tesla Vision e avesse voluto eliminare completamente qualsiasi genere di sensore. Questa secondo me è una cosa,
è sempre stato un cruccio di Elon, secondo me, più che degli ingegneri di Tesla. Se potessi essere stato nella control room nel momento in cui è stata fatta la decisione, secondo me è nata così: Elon, da domani andiamo tutti con le telecamere, E tutti gli altri, non sono mica tanto sicuro, ho detto che da domani andiamo tutti con le telecamere, a posto, finito. Secondo me è andata così, non è stata una delle grandi cazzate degli ultimi anni che ha fatto Tesla, che si aggiunge al clacson della Model S che devi premere il tastino invece di fare il classico, la classica diciamo schiaffo al centro del volante, che si aggiunge al sensore che manca di per i tergi cristalli, che però ovviamente questi ultimi due, beh oddio, il clacson ha un impatto potenzialmente più importante, però insomma quello di tergi cristalli ha un impatto più di comodità che di sicurezza, chiamiamolo così. Per quanto riguarda Tesla Vision, continua ad essere, e anche lì potrebbe essere che qualcuno abbia già chiesto, a parte per i sensori, un rimborso, perché inizialmente quando c'è stato quello switch, no, non era ben chiaro quale auto ti sarebbe arrivata. E quindi magari tu ti aspettavi un'auto che poteva parcheggiare da sola, che poteva fare certe cose, eccetera, eccetera, con funzionalità ben descritte al momento dell'acquisto, che poi quando ti è arrivata, adios. Non faranno probabilmente, come abbiamo già detto in tanti altri casi, marcia indietro, perché ormai la direzione è quella, però una pezza la devono mettere, cioè non si può tuttora ad oggi, quando parlo di Tesla e dico guarda che mancano i sensori, mi guardano con gli occhi sgranati come per dire ma scusa, cioè com'è possibile che manchino i sensori su una macchina da 40-50 mila euro, che sono la cosa base, che funziona da sempre, che costano, avevamo fatto anche i conti, 250 euro mi pare pesavano alla fine sul bilancio dell'auto, ma metti anche fossero 1000 euro, fammela pagare 1000 euro in più, cioè, se proprio fosse quello il problema, cioè, io prenderei quella certo. Strada lì.
Ma chiaro, anche perché poi alla fine mi creano, tra virgolette, un danno nel momento in cui io abbia una macchina con i sensori, però con l'enhanced autopilot. Adesso alcune funzioni dell'enhanced autopilot sono lì in stand by, cioè il summon, se non sbaglio il summon non certo. È più utilizzabile, quindi anche lì io ho acquistato un servizio che
non c'è più.
Io persona ipotetica, perché la mia in questo caso ha l'autopilot base e così sarà, però una persona che ha fatto l'investimento di spendere 3.800 euro e si trova i servizi bloccati fino a quando non troveranno la soluzione per far sì che il sistema sia effettivamente vision, veda e sia funzionante al 100%, magari in quel lasso di tempo lui ha già fatto 200.000 km e già cambiato la macchina.
Certo, a Tesla in questo caso gli va bene che non siano arrivati una camionata di richieste di rimborso, perché Tesla ha una cosa che gli altri non hanno, tutto il resto. Cioè, tu quando ti siedi con una Tesla, che prima parlavamo di fidelizzazione del cliente, è già quella la fidelizzazione del cliente. E quando ti rendi conto di quanto è diversa la Tesla dalle altre, e quando cominci a guidarla, a capire che i supercharger funzionano, sono tutte le cose che abbiamo già detto un miliardo di volte, la guida a un pedale, l'audio, tutte le piccolezze, no, che sommate fanno di un'esperienza di guida eccezionale, tu dici vabbè dai, cioè per esasperazione gli dici questa macchina è talmente figa e talmente funziona talmente tanto bene che vabbè cioè pazienza per i tergicristalli che partono con la luce del sole. Se fosse stato un altro produttore di auto, secondo me il numero di richieste di rimborso sarebbero state molto più alte, perché, non so, secondo me vive ancora un po' nella sua bolla degli entusiasti e del fatto che dicano ok, questa è una macchina diversa, ha qualche difetto, pazienza, ecco.
Sì, sono d'accordo. Ale, cosa ne pensi?
No, ma le stesse cose. Io vedo anche, seguendo anche un po' di gruppi Facebook, chi la ritira in questi giorni, che consideriamo, chi ritira andando avanti, sono sempre più gente fuori dalla bolla, cioè sono sempre più gente che passa perché ormai si sente, non dico costretta, però dice ok, va bene, non sono il nerd patologico come siamo noi, che sta lì, che io mi sono letto il manuale 6 mesi prima di ordinarla la macchina, cioè queste cose qua la gente normale non le fa, e quindi arrivano e dicono, beh sì, macchina è una figata, Tesla Vision anche no, perché giustamente anche la visuale, la visione dell'intelligenza artificiale applicata alla macchina, perché poi è tutto collegato, no? Full self-driving e Tesla Vision, io il ragionamento che faccio è, ma se non è in grado di capire quanto manca dal muro, come può essere in grado di guidare la macchina?
Beh, è diverso il problema, però sì, ci sta il ragionamento.
Cioè, quindi vuol dire che lo sviluppo è più indietro del previsto, non è dato sapere, cioè io vedo i video negli Stati Uniti che effettivamente la macchina guida sostanzialmente da sola con pochissime richieste interventi umani, però quella lì è una roba che, cioè, la prima roba che pensi è, detto, ma potevate lasciare i sensori, cioè tu continui a svilupparle e il software intanto che c'è la macchina con i sensori, quando sei sicuro li togli.
Ma se, l'abbiamo fatto miliardi di volte questo ragionamento e ci fa rodere ancora di più, perché se torniamo indietro di 3 anni, 2019, il problema che aveva il full self-driving, o chiamiamolo come era al tempo, l'autopilot, era che succedeva in autostrada specialmente che c'erano queste frenate fantasma, no? Ne abbiamo parlato anche negli ultimi periodi. Al tempo la cosa era effettivamente un problema, però era accettata, chiamiamola così, dal pubblico, perché si sapeva che tecnicamente non c'era ancora la soluzione, no? Quindi dici, c'è questo problema, non possiamo farci niente, non c'è una soluzione ancora, aspettiamo che la sviluppano. In questo momento storico la soluzione c'è al problema, sono i sensori. È quello che ti fa girare le palle. Perché tu dici, minchia, abbiamo un problema, la soluzione è lì e non la vogliamo usare, no? È come dire, devo mangiare la minestra e voglio usare il cucchiaino da te, ok? Puoi mangiare
la forchetta.
O la forchetta, ecco, forse ancora meglio la forchetta, calza ancora di più la forchetta. È chiaro che tu la puoi mangiare lo stesso, ci metti 6.000 anni in più rispetto a usare lo strumento corretto, ecco. Poi un giorno potrai mangiare anche efficientemente la minestra con la forchetta, per qualche motivo, non lo so, perché la faremo densa la minestra e ti si scioglie in bocca, non lo so. Allora quel giorno useremo la forchetta. Fino a quel momento, perché devo usare la forchetta? Questo è che ti fa imbestialire, no?
Ma all'inizio pensavo una roba di 2 mesi, è che sono passati anni ormai,
sì.
cioè.
Ma infatti la mia considerazione è questa: secondo voi questi ritardi che si stanno accumulando uno dietro l'altro fanno correre il rischio di perdere il vantaggio competitivo che Tesla ha accumulato in questo lasso di tempo?
No, secondo me no. Secondo me è
No,
ancora
perché
talmente tanto avanti, scusale, poi ti
vai,
lascio.
vai, vai.
È ancora talmente tanto avanti Tesla che gli altri non. Se noi stiamo parlando di problemi che Tesla si è creata, ok? Quella dei sensori. Ma gli altri hanno dei problemi che esistono già, che non sanno ancora come affrontare. Ok? E Tesla in questo caso è come un centometrista, ma deve andare a fare i 100 metri e dice: ma sai che c'è? Io insieme, invece di correre e partire dalla linea di partenza con tutti gli altri, ma mi metto un 10 metri indietro, perché mi piace farmi del male. Questo è quello che sta facendo Tesla, di fatto. Si sta mettendo 10 metri indietro e comunque arriva prima. E questa roba qua mi fa ancora più imbestialire, perché dici, è classico, suo figlio è bravo, è intelligente, ma non si applica. Ecco, mi sembra un po' questo modus operandi.
E tra l'altro ti dirò di più. Voi sapete che in Giga Berlin hanno tolto tutte le macchinette del caffè?
Perché mai?
Non lo...
Perché devono fare vision, non ho capito.
Perché le hanno sostituite con i robot. Ci sarà il robot che ti fa il caffè. No, questa è una stupidaggine per introdurre il prossimo argomento, perché stiamo andando un filino lunghi, se non sbaglio. E è uscita una notizia veramente carina sul web la settimana scorsa che diceva che nella nuova reception di Tesla di Giga Berlin è stata creata ex novo, molto bella, con un braccio antropomorfo, un robot antropomorfo che che fa da cameriere. Che fa da cameriere, perciò chi arriva lì avrà anche la sorpresa del non bere il caffè a una macchinetta, ma con un robottino che gli versa, che gli prepara tutto. Questa
Poi probabilmente il
era
caffè
mia.
farà un po', però questo concetto.
No, questa è simpatica come cosa, effettivamente, giusto per far vedere il livello dove può arrivare un braccio meccanico, perché a me è capitato nella mia esperienza lavorativa di vedere funzionare questo genere di robot che possono fare di tutto, dal mettere delle cose, degli oggetti nelle scatole. A preparare dei pallet sovrapponendo degli imballi e quant'altro. E questo è un altro, il preparare, il versare, preparare un caffè è un'altra cosa che dovremmo abituarci a fare. Perciò il robot di Tesla sarà in grado di fare anche quel genere di operazioni.
Sì, però sì, io ho cominciato a leggere un attimino la biografia di Elon, no? È una delle cose che lui dice, fa, io ho il rischio insito in me, cioè io devo rischiare, no? E probabilmente sta roba qua ha inciso a dire, no, dobbiamo andare in quella direzione, chi se ne frega, o ce la facciamo o mi gioco l'azienda. Sostanzialmente, questo è probabilmente, però a volte effettivamente, come diceva Andrea, lascia un attimo, ce l'hai già su, non è che devi fare uno sforzo, lasciali lì un attimo. Sotto Covid si poteva capire, potevano esserci problemi di fornitura, ci sono stati mille problemi sotto Covid, ma adesso, cioè, come le hanno le altre macchine.
Ma sì,
Poi i falli funzionano abbastanza bene adesso, sinceramente, non mi sembra che abbiano grossi problemi rispetto a una volta. Io non l'ho più toccati, io sinceramente, a
rispetto alla
volte.
volta sì, però funzionano bene ogni tanto. Beh, Silvia li odia, tipo.
Io li
Questo.
uso in manuale. Io li uso in
Ma
manuale.
io no, ti devo dire, più che altro a volte succede che partono quando non ce n'è bisogno, non il
Esatto,
contrario.
sì.
Non il contrario. Allora, vabbè, può essere che a volte li spenga. Altra cosa, vi ricordate anche i fari abbaglianti automatici che una volta. Ora, sinceramente, quelli secondo me sono perfetti. Però il problema è che sì, cioè, insomma, vengono anche perculati a volte nei gruppi, anche dai criticoni, giustamente, che si attaccano a una roba di, ok, hai comprato la macchina più tecnologica del mondo.
I tecnici che stanno vanno a casa.
Sì. Poi è sempre così, no? È nella normalità. Ci sta, ci sta.
La cosa più,
Comunque.
scusa, giusto per aggiungere una piccola postilla, la cosa più rottura dei tergicristalli è che ogni volta che tu abiliti l'autopilot ti ritornano in automatico. E quindi se tu sei una persona che li vuole utilizzare in manuale, ogni volta ti devi stare lì a dire, ok, aspetta, ho abilitato l'autopilot, aspetta, devo rimetterli in manuale. E questa è anche un'altra piccolezza che dici, ok. Abilito l'autopilot e per far funzionare l'autopilot c'è bisogno di tergicristalli automatici e fari abbaglianti automatici. A me va bene questa tipologia di cosa, ma nel momento in cui si disingaggia, ritornami alle impostazioni precedenti. Cioè, questa roba qui ci metti veramente 4 secondi e mezzo a implementarla. Quindi anche queste sono piccolezze che non lo so.
È vero, perché poi è l'esperienza dell'utilizzatore che fa la differenza, no? Sono i suggerimenti di chi utilizza la vettura che possono fare la differenza. Esempio, io l'altro giorno ho mandato un tweet a Elon Musk dicendo: scusa, caro Elon, non è che mi potresti far abilitare la funzione cornering lights sulla macchina, perché io mi trovavo così bene con le mie altre macchine e questa non ce l'ha. Perciò. Ogni persona ha la propria percezione di utilizzo della macchina, ci sono cose che gradisce più di altre, ed è giusto condividerle, e magari, chiaro, non potranno poi essere applicate tutte, però ascoltare l'utilizzatore finale, secondo me, farebbe la differenza.
Sono d'accordo.
Mi piacerebbe però capire se per fare il Cybertruck, soprattutto si vocifera che ci sia una funzione un po' particolare nel Cybertruck, abbiano ascoltato qualcuno, perché è uscito un video che fa vedere un Cybertruck che si muove tipo granchio, perciò invece di andare dritto si sposta anche orizzontalmente girando le ruote. Quello effettivamente non sarebbe male come funzione, considerando il fatto che un bestione da 6 metri è complicato da parcheggiare, no? Quella funzionalità lì non sarebbe poi male. Cosa ne pensate?
Se ne parla dall'inizio, della verità del movimento del granchio del Cybertruck, e sinceramente lo davamo un po' per scontato, perché l'hanno detto veramente già nelle prime, probabilmente anche per il discorso che facevi tu, cioè essendo difficile da parcheggiare, anche perché non hai sensori, e... allora magari può essere... Sì, ci sta. Poi c'era anche l'altro video che è uscito, quello del Cybertruck che sale su quelle dune fatte a scale. Pazzesco, cioè, effettivamente può far cose che credo quasi nessun altro mezzo potrà fare. È un oggetto letteralmente misterioso, una roba che non c'entra niente con tutto il resto. E boh, io sono curioso di vedere le prime impressioni. Sono già iniziati a girare anche delle foto di assemblaggi approssimativi dei primi modelli. Veramente c'è un grosso domanda. Dimmi.
Comperò una smentita di Elon, perché leggevo un tweet di ieri di Musk, che diceva che il Cybertruck avrà degli assemblaggi che saranno il top del top del top del top, perciò sarebbe ora che a livello di assemblaggi Tesla facesse lo step superiore. Ne ha fatti un sacco di step, però quello sarebbe veramente il top. Io interpreto il Cybertruck come il parco giochi di Elon Musk, non so. Ah, è una mia impressione, però tutte le features più così a caso, più strane, state messe nel Cybertruck proprio per quella ragione lì, per farlo diventare il parco giochi di Elon. Ne pensate?
È così.
Credo che sia esattamente l'esempio più lampante di quello che diceva Andrea prima, quando in un consiglio d'amministrazione lui è uscito magari col Cybertruck come idea, tutti dicono no, si fa così, ok.
Con uno che dice, con un ingegnere che dice all'altro, secondo me è una stronzata, così, no?
Sì, sarebbe veramente sarebbe interessante vedere le chat private dei dipendenti Tesla quando gliel'hanno detto le prime volte cosa dovevano fare.
Perché... Io sono abbastanza curioso, devo dire, di vedere come sarà. Ci toccherà andare in America.
Diciamo che abbiamo già una spia in loco, adesso poi vedremo appena c'è la possibilità di... Quando cominceranno i test drive, se mai li faranno, del Cybertruck, ci stiamo già muovendo.
Un test drive del Cybertruck, se dovesse mai arrivare in Europa, lo farei. Mi incuriosisce. Mentre le altre macchine, a parte che vabbè, le ho già guidate tutte quante, ma per esempio quando ho acquistato il Model 3, la Model X non l'avevo mai provata. Era comunque il mio sogno, Model X inarrivabile, però non l'avevo mai provata. Il Cybertruck secondo me è un po' diverso come stile di guida, come, non so, feeling dell'auto, eccetera. Mentre le altre Tesla più o meno secondo me si assomigliano tutte. Magari mi sbaglio, magari monti ed è semplicemente una scocca di metallo e basta, non cambia niente altro.
In Italia la vedo come macchina da calciatore, il Cybertruck.
In Italia non la vedo io, però non credo che arrivi. Questo Cybertruck non arriva di... più facile il semi, sul quale anche lì questa è la puntata problematica, perché anche sul semi sono uscite delle...
abbastanza, sono uscite delle voci che dicono che alcuni dipendenti Pepsi hanno detto che l'autonomia non è quella che si aspettavano tutti. Se non ero, il range dato da Tesla era 800 miglia, no? di autonomia, se non ricordo male, e dicevano che ne fa bene o male 400 con ingegneri Tesla presenti in loco 24 ore su 24.
Male ma non malissimo, come dicevamo prima.
Esatto, questa è la puntata del bene ma non benissimo, accidenti.
Dicevano anche che i problemi potrebbero nascere dal fatto che sono stati utilizzati componenti per il semi che in realtà sono componenti delle auto e quindi non adatti alle sollecitazioni di un camion. È pur vero che si parla di un'unica voce tra tutti quelli che hanno guidato per ora il semi e quindi ovviamente a prendere molto con le pinze, perché in realtà che sia così tanto diversa l'autonomia mi sembra difficile, cioè che ci sia uno scarto sicuramente come c'è per le auto, ma come c'è anche per auto termiche. Dopodiché insomma giravano anche voci ben più entusiastiche sul semi, sulle prime prove, che secondo me invece è un prodotto, a me per esempio il semi mi piace molto più del Cybertruck come concetto, perché anche in Europa
un problema di tanti, certo.
Sì, potrebbe veramente risolvere tanti problemi e far risparmiare anche tanto.
Uh-huh.
Far risparmiare anche tanto. Quindi non lo so, sono curioso.
Anch'io sono curioso di vedere e mi riallaccio al fatto del discorso e far risparmiare tanto. Perché vi avevo raccontato un pochino perché che io sono il primo della mia azienda che ha una macchina, che hanno una macchina elettrica in uso e diciamo che io mi sono offerto anche un po' come pilota verso il gruppo per far vedere quanto si può risparmiare utilizzando una macchina elettrica per lavoro anche con il gruppo del quale faccio parte. E notizia della settimana scorsa, i dati che ho fornito sono stati processati internamente e dall'anno prossimo le macchine aziendali in uso verranno sostituite quando i leasing andranno a termine con macchine elettriche. Perciò anche da noi si arriverà a questo cambio abbastanza epocale, devo dire la verità.
E nel frattempo A2A ha aumentato gli abbonamenti.
È vero.
Sì, si fa.
Che tra l'altro hanno aumentato e c'è una forte differenza di prezzo a kilowattora tra l'abbonamento più piccolo e quello più grande, perché si parla di intorno agli 80 centesimi a kilowattora per l'abbonamento più piccolo, tantissimo per un abbonamento, e tra i 30 e i 40 quello più grande, cioè una forbice che non si era mai vista. E lì secondo me c'è ancora tanto casino, cioè mi sembra molto ancora fatta un po' quasi a caso la tariffazione, cioè, non mi sembra che abbiano le idee chiare, anche perché si crea una discrepanza enorme, sempre più grande, che c'è e ci sarà sempre, però così grande mi sembra troppo, tra chi può caricare a casa e chi no.
Esatto, esattamente.
Ma ci sono sempre, come dicevi tu, quella lì, nel senso che chi può caricare al fotovoltaico, chiaramente il prezzo sarà vicino allo zero, se non zero, se poi non consideriamo neanche il costo dell'installazione del fotovoltaico, è praticamente zero, mentre se devi caricare fuori, per forza di cosa, il costo è dettato dal mercato e ci sarà sempre, per forza di cosa, quella differenza. Chi ha la casa e la possibilità sarà sempre avvantaggiato.
Un po' sì, ok, perché io praticamente faccio conto che più o meno 7-8 mesi l'anno viaggio gratis, largo circa, ok? E se faccio una media di costo, mettiamo che mi costi 15 centesimi a kilowattora, fatto tutto l'anno, viaggiare. Ma se uno ha la colonnina invece gli costa 80, non hai più una differenza del
certo.
doppio, vuol dire che è già tanto. Ce l'hai, è una sproporzione veramente preoccupante, cioè no, che ha poco senso.
E tra l'altro questo, tra l'altro scusa se ti interrompo, tra l'altro questo è uno delle motivazioni per cui spiegare l'auto elettrica diventa difficile. Perché nel momento in cui loro ti chiedono A, quanto ci mette a ricaricare, che lì è un problema tecnico, cioè dipende dalla colonnina, ma B, quanto ti costa, la risposta in entrambi i casi è dipende, perché effettivamente dipende da dove stai ricaricando. E non è come andare alla Shell o alla Jeep che c'è la differenza di 4 centesimi, adesso non lo so, però dico poca, no? Poca la differenza. Qui la differenza, come dici tu, è abissale. Stiamo parlando di una
ricerca. 100%.
Vivi anche di più, cioè dipende. Cioè, veramente cambia da 20 a 100 euro la ricarica. Così, easy proprio. Quindi...
Sì.
Non può reggere. A me sembra molto una situazione, l'abbiamo già detto mille volte, dei primi tempi dei cellulari con le tariffe dei gestori che erano ognuna fatta a modo suo. Ora si va tutti di flat e non ce ne siamo quasi neanche accorti, no? Non ci si prova. Sappiamo, ormai ci chiediamo solo cosa spendiamo al mese per telefonare, ma non quanti messaggi mando, quanto telefono, quanto navigo. Cioè, ormai è tutto dato per scontato.
Certo.
Però effettivamente mi metto nei panni di una persona più anziana di me che deve metterci la testa come ce la metto io, calcolare il percorso, che abbonamento prendo questo mese per i chilometri che devo presumere di fare e vedere quali sono le colonnine che vanno in roaming e calcolare il viaggio, cioè è veramente una roba che capisco quando mi dicono io vado alla pompa di benzina, pago e finisce lì, al netto del fatto che se c'è una colonnina che fa 10 centesimi in meno al litro a 20 km c'è la coda che è tutto il giorno quindi non è che lì non ci siano problemi, però effettivamente è complesso, è troppo complesso per quello che dovrebbe essere al momento.
Per la massa sì, è troppo complesso per la massa.
Esattamente.
Un altro momento di frizione nel momento in cui tu devi decidere se acquistare un'auto elettrica oppure no. Non solo c'è il prezzo, che comunque è leggermente è più alto oggettivamente rispetto a un'auto termica, ma c'è anche un discorso di lavoro mentale che poi dal momento in cui ho l'auto a casa devo cominciare a fare, c'è anche un discorso di abbonamenti che devo starci dietro perché mi cambiano le tariffe, bla bla bla. Insomma, diventa non solo più costoso ma anche più difficile da gestire e chiaramente, ripeto, se non hai la possibilità di ricaricare a casa diventa tutto estremamente più difficile. Non è che non la puoi utilizzare, ma diventa più difficile. Quindi
dobbiamo crearci un business per aiutare le persone a entrare nel mondo, c'è niente da fare.
Quando una newsletter ogni settimana, anzi guarda, un podcast settimanale che ti racconta le novità. Questa è una bella idea, vero
esatto.
Ale?
Vero, veramente.
Nel frattempo abbiamo fatto un'oretta, ragazzi, non so se ci sono ancora.
Abbiamo fatto un'oretta, sono per giù, sì. E l'ultima cosa che dobbiamo dire è che la settimana prossima apre Tesla Center di Verona, che sarà più grande d'Italia, perciò ci sarà mega party, ricchi premi e cotillon. E non lo so, si era ventilata l'ipotesi magari di fare un salto anche qualcuno di noi, non lo so, vediamo un po', perché io ho visto l'orario, per me che arrivo da un po' lontano è un po' complicato, però vediamo un attimo.
Zona che non ricordo esattamente,
uscita Verona Sud.
Ok, da qui c'è anche noto un supercharger, quindi
sì. Sì, io vado sempre lì, quello all'hotel.
Sì, sì, esatto.
Esatto.
Cioè, dovessi andare, che c'è anche Andrea, legalo, che non vorrei comprarsi la quarta io.
Oh, ma che bella questa, aspetta che me la porto a casa.
La porto a casa. Va bene.
Direi che possiamo andare in chiusura.
Oh, ok, ragazzi. Niente, che dire, ci sentiamo tra una settimana, nel frattempo diffondete il podcast, che gli ascolti stanno andando molto bene, stanno salendo, e quindi niente ragazzi, fate i bravi.
Salutiamo Francesco.
alla prossima. Ciao a tutti.
E alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao.